cultura che non ti aspetti.
E dunque, ben ritrovate, ben ritrovati. Sono le 5 e 35 secondi di lunedì 11 maggio. Io sono Michele Serra e qui comincia il viaggio di K, appunto, nel pomeriggio di Rete 2. E allora vediamo un po' cosa abbiamo oggi in testa, cosa abbiamo davanti agli occhi e cosa abbiamo nelle orecchie. Allora, andrei con ordine. Abbiamo in testa la storia. La storia, quella con la S maiuscola, però raccontata con un piglio nuovo, o meglio, diciamo, andando contro gli stereotipi. Per dire, uno stereotipo storico è che il Medioevo sia un'età oscura. Oggi però parleremo con una storica che ha appena scritto un saggio molto importante che invece va contro questa idea. Si chiama Tutto in una notte, una storia insonne del Medioevo, e ne parliamo tra poco. E questo è quello che ci girava in testa. Poi avremo nelle orecchie invece molta musica, perché racconteremo una serata che ci racconta l'importanza della radio per la diffusione della cultura musicale, soprattutto classica, e poi musica pop con una ricca pagina sull'Eurovision Song Contest, che come sapete è il grande evento proprio di questi giorni, di questa settimana. E poi due cose invece che avremo davanti agli occhi, anche se siamo alla radio, lo so, però insomma potremo vedere attraverso la radio delle cartine d'autore che ci accompagneranno attraverso il territorio della Svizzera italiana, cartine mappe proprio alla vecchia maniera, ecco. E poi chiuderemo con Lu Lepori, che ci racconterà la grande esposizione dedicata a Thomas Hirschhorn a Ginevra, grande arte ma anche grandi polemiche. E c'è da dire che le due cose, insomma, vanno spesso insieme ultimamente, e non solo dalle nostre parti, insomma. Tutto questo tra poco con K.
Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Sou da fé, cabeça feita, axé, axé, no peixe do candomblé. Axé, axé, tenho meu corpo fechado. Axé, axé, da cabeça até o pé. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Vai com calma, te segura. Axé, axé, quem avisa amigo é. Axé, axé, quem não pode com a mandinga. Axé, axé, não batuco panigé. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Onda forte não derruba. Axé, axé, nem machuca quem tem fé. Axé, axé, vou nas águas do meu santo. Axé, axé, na enchente da maré. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Da Bahia me mandaram. Axé, axé, minha figa de Guiné. Axé, axé, com a bênção de Caymmi. Axé, axé, Jorge Amado e Caribé. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
E dunque, eccoci ritrovati con K, e abbiamo detto, iniziamo con quello che ci frullava in testa, cioè la grande storia. Se pensiamo al Medioevo, ci vengono in mente spesso immagini di buio, silenzio, orrori che avvengono una volta calata la sera, ecco. Ma è davvero così? E se invece, come dire, la notte medievale fosse uno spazio vivo, quindi attraversato da presenze, paure, desideri, attività e persino luci inattese, ecco. Questo è proprio la domanda da cui prende avvio un libro che si intitola Tutto in una notte, una storia appunto insonne del Medioevo. L'abbiamo detto con Beatrice Del Bo, l'ha scritto storica medievista, e lei ci invita proprio a cambiare prospettiva. Quindi le ore oscure come scoperta di un mondo che è tutt'altro che immobile ed è fatto invece di suoni, di pratiche quotidiane, di immaginari. Dunque, oggi ne parliamo proprio con l'autrice Beatrice Del Bo, a cui do la mia buonasera e benvenuta a Kappa. Benvenuta Beatrice, che
sì,
però...
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Ecco che però sento che non la sentiamo bene, quindi io direi sentiamoci, mettiamo della musica e poi cerchiamo di risolvere questa cosa. Beatrice, stia lì che torno subito da lei. E insomma, non tutto il male viene per nuocere, perché ci siamo potuti godere questo pezzo storico di John Lennon, Instant Karma, e nel frattanto abbiamo recuperato la linea con Beatrice Del Bo, storica medievista e autrice di Tutto in una notte, una storia insonne del Medioevo. Credo che ora ci sentiamo bene, Beatrice, giusto?
Benissimo.
Ah, grazie, fantastico.
Buonasera a tutti e a tutte.
Mi perdoni per questo piccolo problema tecnico. Dunque, io tornerei però proprio sul suo libro e sul titolo, insomma, Tutto in una notte, che ovviamente è evocativo. Che cosa racchiude questa notte e cosa intende lei quando parla di una storia insonne del Medioevo? Ecco.
Ma intanto abbiamo l'idea che nel Medioevo alle 6 o alle 7 di sera più o meno con le galline, come avrebbe detto mia nonna, si andava tutti a dormire oppure si cenava magari un pasto frugale e poi ci si coricava a letto aspettando l'arrivo del mattino per ritornare a lavorare nei campi oppure nelle botteghe in città. E in effetti anch'io ero rimasta convinta che fosse davvero così, finché non mi sono messa a studiare prima la luce. E poi appunto che cosa succedesse di notte nel Medioevo, ed è tutta un'altra storia. Forse avremmo potuto intitolarlo anche così il libro, no? Tutta un'altra storia della notte nel Medioevo, perché in effetti le persone, certo, alcune dormono, quelle che non soffrono di insonnia, altre lavorano, altre pregano, alcuni si divertono, alcuni rubano. No, ce n'è veramente per tutti i gusti, se volessimo vedere. E
Ma
quindi magari è anche il caso.
Possiamo dire che sia comunque anche qualcosa che va un po' contro lo stereotipo del Medioevo, questo immaginario oscuro, no? Noi usiamo correntemente nella lingua Medioevo come sinonimo di brutto, oscuro, sporco, desueto, ma sei rimasto nel Medioevo. Ecco, vogliamo un po' andare anche contro questa idea, magari.
Se ci fossimo messi d'accordo non avrebbe potuto fare un commento più adatto, più preciso. Sì, è proprio questo, no? L'idea è quella di raccontare il Medioevo in una maniera diversa rispetto agli stereotipi, ai cliché. E quindi, come giustamente diceva, noi usiamo ancora oggi, no, non io e neanche lei, sono sicura, però i giornalisti, per esempio, utilizzano moltissimo il termine medioevo medievale per raccontare qualcosa di puzzolente, retrogrado, oppure particolarmente efferato quando si tratta di un crimine, no? Qualcosa di arretrato, ottuso, ignorante, barbaro, no? Usiamo anche barbaro, che è un altro
Certo.
termine che viene in realtà dal medioevo. Ecco. E dei barbari dovremmo invece avere un grandissimo rispetto perché la nostra civiltà è così grazie all'apporto delle popolazioni che noi chiamiamo barbariche. E quindi sì, la mia idea era proprio quella di rompere tutti questi cliché, questi stereotipi e di raccontare che nel Medioevo la sera si divertivano come facciamo noi, lavoravano come facciamo noi nel senso che anche noi non andiamo tutti a dormire la sera, no? E non mangiamo tutti alle 7 e poi ci corichiamo, ma e non, diciamo, alcuni di noi delinquono e altri no. E lo stesso nel Medioevo, c'è gente che lavora, c'è gente che va in taverna, anche noi andiamo nelle nostre taverne contemporanee, cioè al ristorante oppure al pub, al bar, a bere una birra con gli amici, a bere un bicchiere di vino, alcuni di noi a ubriacarsi, addirittura a parlare di politica, e lo facevano anche nel Medioevo, perché appunto sono uomini e donne medievali e non sono diversi da noi, nel senso che hanno le loro esigenze, hanno, come dire, anche le loro istanze politiche, hanno le loro idee, si vogliono divertire, vogliono fare sesso, delinquono, giocano d'azzardo, ballano, cantano, pregano, veramente, cioè, di notte succede di tutto.
Ecco, sarebbe interessante capire, cioè, com'era fatta questa ipotetica notte medievale, cioè chi l'abitava, come si viveva questo buio, perché lei adesso ha fatto qualche esempio, ma proprio andando nello specifico, se dovesse sceglierne uno.
Andiamo nello specifico. Per esempio, vi immaginereste mai che nel Medioevo ci sono le farmacie aperte H24? Io credo di no,
No,
ma neanche
effettivamente
io,
no.
lo aspettavo. Ecco, e invece, per esempio, ci sono, si chiamano speziali nel Medioevo, o spezierie, insomma, i luoghi dove vengono venduti i farmaci, ma anche i veleni. Ma anche i dolci, il pan speziato, per esempio, viene venduto in farmacia, ma in spezieria, ma le spezierie allora come oggi ci sono delle spezierie di turno, quindi in ogni città c'è qualcuno che è obbligato a stare aperto tutta la notte perché se arriva un medico che ha bisogno di un medicinale per un paziente grave o per un'urgenza, deve poter trovare una spezieria aperta. Ci sono anche tanti artigiani che lavorano, ci sono i maestri vetrai, per esempio a Venezia, che devono lavorare continuamente 24 ore su 24, non si può spegnere la fornace, perché ora che la riaccendi e la mandi in temperatura è ora di spegnerla. E quindi si tiene accesa 24 ore su 24 e gli operai, li chiameremmo così oggi e all'epoca no, fanno dei turni, no? Ognuno 8 ore, quindi di notte ci sono degli operai che lavorano, altri che tornano a casa, ma ci sono i panettieri, come ci sono anche oggi, ai panettieri che alle 4 del mattino vanno a lavorare e devono panificare. Certo, poi forse non ci aspettiamo che nei monasteri succeda quello che succede, sia in quelli maschili che in quelli femminili,
E
no?
non nei
No, e
monasteri.
quindi insomma, essendo, beh, mi dispiace, ma è proprio così. Nei monasteri succedono delle cose fantastiche perché i monasteri sono degli spazi di libertà, soprattutto per le donne, che per le donne è difficile, no, avere la possibilità di vivere una vita, tra virgolette, libera. E per assurdo, il luogo dove la vita delle donne è libera è il monastero, perché lì non ci sono uomini che le controllano, non ci sono mariti che le controllano, sono obbligate a sposarsi e quindi a dover per forza fare figli, rischiando tutte le volte che fanno un figlio di morire, perché è la prima causa di morte per le donne, la gravidanza. E quindi il monastero.
Ecco, abbiamo perso la professoressa Del Bo. Vediamo se
Ma ce ne
riusciamo.
sono invece altri.
Ecco, no, sì, professoressa, l'abbiamo persa per un attimo. No? Ecco, adesso la sentiamo di nuovo, prego.
Era una censura,
È
era una censura
possibile,
nei monasteri.
non sono stato io.
Nei monasteri. No, però è il luogo dove le donne possono imparare a leggere, scrivere e dove le donne, volendo, possono anche frequentare degli uomini senza che ci sia appunto un marito o una famiglia che ha qualche cosa da dire. Ci sono tante testimonianze. Mi odieranno adesso gli amici di Cremona, ma a Cremona c'è questo monastero.
Ammesso che siano
Sì, mi
all'ascolto.
dispiace. Sì, ma chi lo sa? Monastero di San Salvatore, in cui viene chiamata una badessa Tolomea per riformare i costumi del monastero, dove si dice che ci siano delle monache dissolute, e mettono questa badessa Tolomea che, a detta dei testimoni, durante il processo in cui la si accusa di qualsiasi cosa, fa di tutto e di più. Cioè, le novelle di Boccaccio in confronto sono veramente delle passeggiate di salute
Il
in
che
confronto a quello che
è tutto dire. E allora,
tutto dire.
professoressa Beatrice Del Bo, io la ringrazio moltissimo per essere stata con noi. Mi scuso anche per gli ascoltatori per qualche piccolo problema di linea che abbiamo avuto. Grazie mille, Beatrice Del Bo.
Grazie a voi e buonanotte.
Esatto, io vi ricordo Tutto in una notte, una storia insonne del Medioevo, è il nuovo libro edito proprio da Il Mulino.
To my friends, why these blues so casual? and winks at me and has my smile and criticizes me too intimately.
Dunque, bentornati con K, parliamo di un appuntamento che arriva in un momento piuttosto significativo per la RSI e per la vita musicale della Svizzera italiana tutta. L'auditorio Stelio Molo di Bessu è chiuso temporaneamente per lasciare spazio al progetto della futura Città della Musica e si apre in qualche modo una fase di riflessione su quello che quel luogo ha rappresentato e continua anche a rappresentare in tutto quello che è la costruzione di un'identità culturale. Non vorrei essere troppo pomposo, ma effettivamente è così. Ed è proprio in questo contesto che nasce un doppio appuntamento, 900 presente di venerdì 15 maggio, e una serata che invece sarà in programma domani, 12 maggio, all'AC di Lugano, organizzata dalla Corsi con il Conservatorio della Svizzera Italiana, e intitolata Suoni e Memoria, il ruolo della radio nella diffusione della musica classica. Quindi, evento non solo, diciamo, celebrativo, ma che invita un po' a guardare indietro e avanti nel tempo allo stesso momento. Quindi, attraverso i materiali dell'archivio RSI, il progetto appunto 900 presente, la memoria dei suoni di Andrea Molino, che è dedicato agli studi radiofonici di Bessu, e in questo modo si ripercorre una storia che è fatta di voci, di concerti, di registrazioni che hanno, come dire, contribuito in modo davvero decisivo alla diffusione della musica classica sul nostro territorio. E dunque io vorrei parlarne oggi con Alissa Nembrini, produttrice musicale RSI, che lavora da tanto a diretto contatto proprio con l'orchestra della Svizzera Italiana. Intanto buonasera e ben ritrovata, Alissa.
Buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori in senso plurale.
E io direi proprio di partire da questo progetto 900 presente, la memoria dei suoni, che mette al centro davvero l'archivio e la storia degli studi RSI, scusate se ne siamo orgogliosi in qualche modo. Ecco, possiamo raccontare proprio brevemente cosa accadrà questa settimana?
Sì, come ricordavi, venerdì 15 maggio ci sarà questo appuntamento con una prima esecuzione assoluta, quindi un momento importante di scoperta per tutti, devo dire anche da parte mia. Si terrà alla Sala Teatro del Lac alle 20. E di che cosa si tratta? Si tratta di quest'opera, l'hai già un po' anticipato, multimediale, quindi un'opera che prevede la partecipazione dell'Ensemble 900, ensemble storico della Rassegna 900 presente, di cui anche la RSI è partner da molti decenni. Alla sua testa il direttore Francesco Bossaglia, che è anche ideatore un po' di questa opera multimediale. Parte da una sua idea, da un'idea veramente di omaggiare, un omaggio da parte del Conservatorio della Svizzera Italiana, che è anche il futuro inquilino e animatore della Città della Musica, il luogo simbolico che è stato un'eccellenza nella creazione e nella diffusione della musica, che fosse d'arte, jazz, folk, rock, lo sappiamo, pop, ma come anche della prosa radiofonica, dell'universo delle parole, e lo dico a 360 gradi, dall'informazione all'intrattenimento, dalla prosa radiofonica alla cultura a 360 gradi. Questo luogo sono i già studi radio di Bessu, che nel mentre appunto stanno rimbombando di silenzio o al massimo dei rumori del cantiere già in corso. E dunque questo storico passaggio, che avverrà insomma su un lasso di tempo abbastanza esteso, viene in qualche modo virtualmente traghettato, o vuole essere virtualmente traghettato, in una nuova dimensione proprio da quest'opera multimediale che propone appunto anche delle riprese degli spazi vuoti degli studi radio, luoghi anche un po' insospettabili, corridoi e sotterranei, al di là degli studi evidentemente che anche il nostro pubblico certo conosce, nei quali si riconosce. E queste sono delle immagini che sono state realizzate dal CISA, quindi dal Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive, che è parte collaborante di questo progetto. E poi si potranno anche assaporare dei frammenti audiovisivi, dei documenti sonori che sono invece stati in qualche modo forniti anche attraverso la consulenza degli archivi e delle teche RSI. Quindi questi fanno parte veramente del nostro patrimonio, insomma, delle teche.
Collettivo, abbiamo capito insomma che tipo di materiali troveremo all'interno. E posso chiederti insomma un po' come si è evoluta la radio all'interno degli studi proprio di Besso per quello che riguarda la produzione musicale? Insomma, sono un luogo simbolico oltre che produttivo, che però poi insomma si traduce anche concretamente in quello che succede, che viene prodotto.
No, certamente sono un luogo simbolico. Ricordiamo che gli studi radio sono stati inaugurati nel 1962 e da lì sono diventati un luogo privilegiato di divulgazione musicale, culturale, tout court direi, e sono diventati anche un luogo di accoglienza del pubblico, quindi non solo diciamo un moto che va dal luogo verso l'esterno, ma anche un'accoglienza dall'esterno verso l'interno. È molto riconoscibile anche nella geografia urbana del territorio svizzero italiano, un luogo forte ma che aveva una storia che l'ha preceduto, cioè gli studi radio siamo arrivati negli anni 60, quindi in 60 anni li abbiamo riempiti di registrazioni, suoni, showcase, eventi, incontri, serate speciali, serate di presentazione dedicate anche alla letteratura, non solo tanto la musica. Evidentemente abbiamo delle figure d'eccellenza che hanno permesso questo, i Tonmeister, gli ingegneri del suono, ma anche i registi del suono, tutta l'equipe delle operazioni della RSI, ma la storia parte da molto più lontano, la storia parte dagli anni 30, la storia della musica nel territorio svizzero italiano parte attraverso la radio e parte attraverso poi anche quasi nell'immediato la radio orchestra, che era stata preceduta dalla radio del teatro Kursaal. Quindi siamo negli anni 30, l'orchestra infatti della Svizzera italiana lo scorso anno ha festeggiato i 90 anni, e da lì c'è stata un'evoluzione che ha portato anche al riconoscimento e alla costruzione di questi edifici, luogo simbolico di esercizio della, come dire, della diffusione culturale e musicale.
E quindi abbiamo raccontato tante cose sul passato. Io direi concludiamo pensando al presente e al futuro, perché tu, Alissa, lavori a stretto contatto con la realtà dell'orchestra della Svizzera italiana. Ecco, quanto pesa ancora oggi la dimensione radiofonica rispetto agli altri canali?
Moltissimo, lo pesa oggi come lo è pesato in passato. Da un lato la possibilità di registrare crea non soltanto memoria e patrimonio, che fa parte del mandato di servizio pubblico, quindi noi possiamo registrare, noi possiamo diffondere live, permettere a un pubblico più ampio di quello che siede in sala di poter partecipare all'evento, ne facciamo archivio, quindi lo possiamo anche ridiffondere, regolarmente diffondiamo anche oltre il nostro territorio svizzero-italiano, diffondiamo nella Svizzera tout court e diffondiamo anche a livello europeo, perché lo ricordo, facciamo anche parte delle radio di servizio pubblico della rete europea, e questo ci permette spesso di offrire i concerti dell'orchestra, ma non soltanto della Svizzera italiana, all'estero. Quindi facciamo veramente da megafono, e devo dire che sono spessissimo richiesti questi eventi, e questa stessa possibilità, che è sempre stata fin dalle origini al cuore della radio, cioè quella di essere collegata a una rete molto più grande, sia a livello nazionale che a livello internazionale, è quella che ha dato la spinta fondamentale nella realizzazione e nell'attrazione, nella realizzazione appunto di un patrimonio musicale, della divulgazione di questo patrimonio presso il nostro territorio e della formazione del territorio rispetto alla musica. E poi anche di attrazione di compositori, interpreti, anche storicamente in periodi in cui altrove la musica non si poteva fare o non per tutti e non a tutti era concesso fare. E quindi la Svizzera italiana è stata terra d'accoglienza, è stata un luogo per eccellenza dove si è potuto non solo ospitare ma anche dialogare, anche creare opere appositamente pensate per la radio.
E farlo, aggiungo io, con una certa qualità. Grazie mille Alissa Nembrini per essere stata con noi.
Grazie a te.
E ricordo la serata Suoni e Memoria, il ruolo della radio nella diffusione della musica classica, in programma domani sera, 12 maggio, all'HAC di Lugano. E dunque adesso è il momento, abbiamo detto, come abbiamo preannunciato poco fa, di parlare di Eurovision Song Contest 2026, 17:38 nel pomeriggio di Kappa, perché obiettivamente ci siamo, domani la prima semifinale darà ufficialmente il via a questa edizione viennese di Eurovision Song Contest, che ricordiamo è nato qui da queste parti circa 70 anni fa. Saranno 35 i paesi che si contenderanno l'ambita vittoria, ma solo 25 accederanno alla finale di sabato. Oltre ai cosiddetti Big Four, anche l'Austria, vincitrice dello scorso anno, arriverà di diritto alla finale. Questo per quello che riguarda, diciamo, la formula di questa competizione. Ci sono però una serie di paesi, ad esempio Islanda, Paesi Bassi, Spagna, Slovenia e Irlanda, che hanno scelto di non partecipare in seguito alla mancata esclusione di Israele dalla competizione. La Svizzera sarà protagonista giovedì 14 maggio, quando ci sarà Veronica Fusaro sul palco, e saranno invece Ellis Cavallini e Gianandrea Costa a commentare le due semifinali di martedì 12 maggio e giovedì appunto 14 maggio, e anche la finale di sabato 16 maggio in diretta sulla 1 a partire dalle 21. Io do il benvenuto proprio a Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Benvenuti.
Ciao Miki e buonasera a tutti gli ascoltatori di Rete 2.
Buonasera.
E dunque, io vorrei cominciare a parlare con voi, però partendo da questo elefante nella stanza, cioè il fatto che c'è stato un boicottaggio da parte di alcuni paesi, con differenze. Alcuni manderanno lo stesso in onda l'Eurovision, ma non parteciperanno, altri non parteciperanno né manderanno in onda l'Eurovision. Ecco, comunque boicottaggio, cioè sta un po' pesando sulla comunicazione di questa edizione. Io ho letto una serie di articoli di testate internazionali che partivano tutti da questo punto. E allora, per chi non stava magari seguendo, che è una cosa anche possibile questo discorso, possiamo fare un piccolo punto della situazione, cioè a che punto siamo, a come ci siamo arrivati?
Sì, credo che tu abbia già toccato un fatto comunque saliente nella storia dell'Eurovision, nel senso che comunque le questioni legate alla società e anche alla politica e anche alle tensioni e ai conflitti in questi più di 70 anni di manifestazione hanno sempre permeato, che ne volesse l'EBU, che chiaramente sposa e promuove la neutralità dell'evento, la manifestazione stessa. È capitato spesso negli anni, ma mai era capitato che ben 5 paesi per la medesima ragione decidessero di astenersi, e questo comunque è un fatto del quale bisogna in qualche modo tener conto e scriverlo nella storia dell'Eurovision. C'è poi un'altra questione legata al fatto controverso più recente, l'esclusione della Russia nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina.
Certo.
Anche in questo caso non è la prima volta che un paese viene escluso per ragioni geopolitiche, ma questo è il fatto più recente che tutti si ricordano. E una aspetto interessante, anche se il termine mi fa un po' rabbrividire, è che in quell'occasione diciamo che a livello di comunità dell'Eurovisione non europea, perché è una cosa ben diversa,
certo,
ci fu una sorta di risposta unanime nel giudizio nei confronti dell'invasione russa dell'Ucraina. Questa volta nei confronti del conflitto nella striscia di Gaza, l'opinione, diciamo, totale di tutti gli stati, chiamiamoli membri dell'EBU, ancora una volta dell'EBU, non dell'ONU, non facciamo confusioni,
certo,
tra la European
di
Broadcasting Union, radio, televisioni,
show, ecco,
show e la politica, potremmo dire che non è stata così severa e così unanime. Questo è un dato di cui si discute poco, purtroppo, secondo me, proprio perché, come dicevi tu, la comunicazione è stata forse finora un po' troppo assente dal punto di vista istituzionale. È difficile ricostruire cosa è esattamente successo dentro l'EBU nei mesi scorsi. Piccola ricostruzione, se me lo concedi. A settembre la pressione nei confronti dell'EBU si fa sentire molto forte, e allora EBU decide: dovremmo votare, i nostri membri dovrebbero votare sulla possibile esclusione di Israele. Poi avviene il cessate il fuoco a Gaza e EBU propone una revisione del regolamento molto più, diciamo, stringente, o atto a aumentare la fiducia nei confronti dell'Eurovision e la sua neutralità. A questo punto il voto sulla possibile esclusione di Israele, che sarebbe dovuto tenere a novembre durante l'Assemblea Generale dell'EBU, viene cancellato. Lì si vota sul nuovo regolamento, perché secondo l'EBU, più che un voto diretto, occorre stabilire un dialogo. Il dialogo avviene e in quell'occasione viene chiesta, e questa è una cosa abbastanza curiosa, di votare su un voto. Viene richiesto ai paesi membri se ritengono necessario votare per l'esclusione di Israele, e in quell'occasione, con il nuovo regolamento, più di 2/3 dei paesi dell'EBU dice no, non è necessario votare sull'esclusione di Israele, l'Eurovision si
che
può tenere.
È come
tenere.
Votare no, insomma.
È come votare no, esattamente. L'Eurovision ci sarà, e lì i paesi che avevano già promesso che in caso di presenza di Israele si sarebbero ritirati l'hanno fatto, e sono quelli che hai citato tu, in primis la Spagna. Dico in primis non per una simpatia geografica, ma perché facevano parte dei Big Five,
erano Big
dei
Five
paesi
quest'anno, Big Four. Well,
quest'anno Big Four. I Big Five cosa sono? Sono quei paesi che storicamente hanno maggiormente contribuito all'EBU e all'Eurovision e che quindi di default vincevano l'accesso alla finale. La Spagna insieme a Italia, Regno Unito, Germania, Francia. E Francia avevano di diritto questo accesso alla finale. La loro assenza è un segnale forte.
E quindi intanto possiamo dire che sarà un inizio diverso dal solito, è stato un pre-Eurovision diverso dal solito, e possiamo anche dire che forse anche il tentativo di come dire, comunicare un po' meno riguardo a questo aspetto sia una strategia di comunicazione, perché si cerca di, come dire, tenere un po' sotto gli argomenti più spinosi, ecco.
Posso dirti la verità? In realtà anche negli scorsi due anni non è che ci sia stata una grandissima comunicazione. Sembra quasi che EBU abbia timore a, con delle prese di posizioni, a violare la stessa neutralità della manifestazione che promuovono. Però certo, il fatto che adesso si sia con la medesima controversia arrivato al terzo anno consecutivo sta un po' facendo crescere ancor più questa mancanza. Ma questa è un'opinione mia personale, me ne assumo la responsabilità. È un po' come se l'opinione pubblica si stesse polarizzando, stia crescendo, e dall'altra parte in realtà le risposte siano un po' sempre le stesse, magari non più proporzionate alle aspettative.
Dunque, inizio diverso dal solito. Ringrazio anche per questo riassunto, perché credo che fosse in qualche modo doveroso. Io credo che poi comunque molto sarà assorbito dallo spettacolone del pop che vedremo, anche se inevitabilmente a momenti il discorso politico tornerà fuori. Credo anche nel corso delle singole esibizioni ci sarà qualcuno che inevitabilmente lo farà tornare fuori. Dal punto di vista musicale, invece, possiamo dire che forse non c'è una canzone che spicca tantissimo sulle altre quest'anno. Adesso noi, vabbè, siamo anche dei tifosi a volte, però o invece forse sono io che non ho sentito bene.
No, hai sentito bene secondo me, perché è vero, sono stati fatti anche degli studi recentemente su come vengano, spesso e volentieri le canzoni dell'Eurovision sono scritte, prodotte, composte apposta per l'Eurovision, non sempre, però in una grande maggioranza dei casi sì, e negli ultimi anni c'è stata proprio una sorta di standardizzazione delle canzoni, si assomigliano molto tra di loro, richiamano un po' gli stessi schemi, anche quest'anno risentiamo delle cose che abbiamo sentito gli altri anni, cioè adesso questa cosa che nei ritornelli mettono un po' di canto lirico, che poi si voglia definire tecnicamente quello oppure no, diciamo che dopo che ha vinto Nemo in Svizzera,
qui abbiamo persone che non sarebbero d'accordo
esatto, però è una cosa che stanno cercando, cioè continuano a portare avanti dopo le due vittorie che avevano questo tipo di elementi nella canzone, ecco.
Dobbiamo assumerci come svizzeri la nostra quota di responsabilità
sì,
in
assolutamente
caso.
Assolutamente sì, però sì, in generale quest'anno, se gli altri anni anche io e te Gian preparandoci comunque al commento tutto quanto, e quindi ascoltando e riascoltando davvero tante volte i brani in gara, ci dicevamo beh, queste potrebbero essere papabili, e solitamente arrivavano poi tra i primi cinque posti. Ecco, quest'anno è più complicato, è più difficile, sì.
E dunque, se quello che magari ascolteremo è qualcosa che possiamo un po' aspettarci, se abbiamo ascoltato tanta pop music in questi ultimi anni, sicuramente poi lo spettacolo visivo credo che sarà all'altezza, e quindi vederlo in televisione sarà piuttosto interessante. Allora andiamo sulla copertura RSI e cosa possiamo aspettarci da questo Eurosong 2026?
Beh,
tante cose sicuramente. Scegliamone
innanzitutto, allora le dirette televisive col commento di Ellie, sei il mio, martedì, giovedì e poi sabato sera dalle 21 e diciamo fino a notte inoltrata, perché sì, poi l'Eurovision, specialmente nella serata finale con la questione del televoto e il voto delle giurie nazionali, può anche protrarsi fino alle prime ore del mattino. Ma oltre a queste tre serate in diretta televisiva ci sono anche i pre-show che stiamo preparando come RSI. Martedì ci sarà l'appuntamento dove eravamo rimasti, facciamo un recap alle 20:30 su cosa abbiamo lasciato a Basilea, perché l'ultima edizione certo, era stata quella della Svizzera, quella del trionfo, insomma, grazie al trionfo di Nemo. mentre il 14 giovedì arrivano i nostri, qui saremo proprio, diciamo, sul posto, non io e Alice fisicamente, ma il nostro Fabrizio Casati, che è lì, è in Austria, sta confezionando un servizio proprio per raccontarci e per farci vivere quelle che sono le emozioni che ruotano anche fuori dall'arena, quest'anno importanti e interessanti più che mai per tutto quello che ci siamo detti prima e non solo. E poi ci saranno anche vari altri appuntamenti da seguire sui nostri canali internet. Il canale Cultura dell'RSI in primis pubblicherà quotidianamente dei pezzi, degli aggiornamenti, dove ci saranno anche tagli e prospettive diverse, quindi seguite rsi.ch/musica oppure /cultura, trovate tantissimo materiale che crescerà anche nei prossimi giorni lì.
E poi ovviamente arriverà prima della finale, ci sarà il grande speciale dedicato alla finale di Eurovision, dove protagonista ovviamente ci sarà anche la nostra rappresentante Veronica Fusaro, come sempre tutto raccontato da Fabrizio Casati.
E voglio anche ricordare agli ascoltatori che è disponibile su Play Swiss lo showcase di Veronica Fusaro, che lo scorso 31 marzo si è esibita allo studio Foce di Lugano, se vi interessa recuperarla prima come pre-festival, pre-Eurosong. Grazie mille Alice Cavallini, grazie mille Gianandrea Costa.
Grazie mille a te.
Dunque, voi seguirete l'Eurosong, noi seguiremo voi, e io vorrei chiudere dando un'idea di come è cambiata la musica pop in questi ultimi decenni, 6 decenni, forse quasi 7 oserei dire, perché la realtà è che Eurovision Eurosong è in giro da un bel pezzo e già nel 1958 ospitava canzoni che hanno fatto la storia e poi magari non vincevano. E quelle che vincevano non ce le ricordiamo più, ma non ce le ricordiamo tutte, ma io vorrei farvene sentire una che non vinse nel 1958 perché arrivò seconda, ma magari qualcuno se la ricorda.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, 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 oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh,
occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
E quindi effettivamente forse qualcuno se la ricordava nel blu dipinto di blu, anche se non ha vinto l'Eurosong Contest nel 1958. Andiamo a parlare di qualcosa che invece riguarda qualcosa di molto più profondo. Oggi leggevo una notizia che non è nuova per il mondo francofono perché è in giro da un paio di mesi, ma da noi è uscita con dovizia di particolari solo in questi giorni. Ed è una notizia che ha a che fare con tante cose, con quello che è la nostra reputazione, con il modo in cui si propagano le notizie su internet, ma soprattutto con l'arte della menzogna, ecco, davvero, il dire le bugie. Dunque, per raccontare questa storia vorrei partire da una scena che cerchiamo di immaginare. C'è una grande cerimonia davanti all'Assemblea Nazionale Francese, quindi la Camera Bassa del Parlamento francese, e a questa cerimonia partecipano davvero agghindati di tutto punto vincitori del premio Nobel, ex ministri del governo, parlamentari, scienziati decorati, accademici. Ecco, cosa sta succedendo? C'è un signore che prima di allora nessuno conosceva, che si chiama Florent Montaclair, 46enne, un signore che effettivamente indossa un abito un po' meno raffinato degli altri, con una camicia rosa, però lui è al centro della scena perché sta ricevendo la medaglia d'oro di filologia 2016 da un'omonima società internazionale. Siamo nel 2016. Perché c'è tutta questa attenzione per questo evento? Perché Montaclair era il primo destinatario francese della medaglia, che è un premio importantissimo e precedentemente era stata assegnata a gente come Umberto Eco, quindi grande serata, evento riuscito, insomma flash, champagne, tutti vanno a casa felici. Peccato che il premio, questa medaglia d'oro di filologia, era completamente falso e parte di una complessa beffa, degna davvero di una sceneggiatura cinematografica. Oggi i giornali francesi scrivono tranquillamente che non esisteva alcuna società internazionale di filologia, il premio che era stato paragonato a un Nobel era stato in realtà inventato dallo stesso signor Montaclair, che aveva acquistato la medaglia da un gioielliere a Parigi, l'aveva pagata, scrivono, 250 euro, e poi se l'era consegnata, insomma, però in pompa magna. Ecco, fino al 2015, quando appunto i giornali iniziarono a battere la notizia che stava per vincere l'equivalente di un premio Nobel, lui era un normalissimo insegnante, un ordinario, sì, amava scrivere libri fantasy sui vampiri, ma insomma non era una star. Lo è diventato dopo e ogni anno ha continuato a offrire premi. L'ha assegnato ad esempio a Noam Chomsky, che è andato a Parigi a ritirarlo, e anche lì grande cerimonia, 200 invitati selezionatissimi, e il prestigio del professore che sale. Nel 2018 però Montaclair decide di designare un importante accademico rumeno, Eugen Simion, come vincitore, no? E allora lì la beffa inizia a sgretolarsi, perché c'è una piccola testata romena che decide di approfondire la questione e rivela subito l'inconsistenza della storia, che era facile da capire. La scoperta però rimane confinata alla Romania e la notizia non si diffonde in Francia. Lui non subisce conseguenze, annulla semplicemente la premiazione e non ne organizza più delle altre, però tiene tutto in curriculum, medaglie e quant'altro. Ed è tutto tranquillo finché una professoressa nella stessa università in cui lavora Montaclair organizza una conferenza sulla fake news in cui lui deve essere uno dei relatori. E pochi giorni prima dell'evento arriva una segnalazione di questa storia, dell'inchiesta, che smonta tutta la storia della medaglia d'oro, della filologia. Quindi, insomma, uno dei relatori di un evento sulle fake news era lui stesso una fake news, quindi evento annullato e indagini che ripartono. Allora, inventarsi un premio e autoassegnarselo non è di per sé un reato, quindi c'è un'inchiesta che intende accertare se, come dire, il premio sia stato uno dei fattori che ha influenzato la promozione a professore di ruolo, ecco, in tal caso sarebbe responsabile di truffa. Ma al di là di come va a finire, questo caso è solo un'esagerazione di qualcosa che fanno quasi tutti, no? Che facciamo quasi tutti. I nostri curriculum sono spesso un po' pettinati, poi vabbè, ci ricordiamo mitici, politici, gente che prima di fare fortuna ogni mattina usciva di casa con una borsa da medico e diceva a sua moglie: ciao, vado in ospedale a lavorare, peccato che la laurea in medicina non l'avesse mai presa. Io mi ricordo un giornalista che si era inventato non solo le lauree e i master, ma anche di aver partecipato allo Zecchino d'Oro da piccolo. Ecco, quello che dobbiamo ricordare non è tanto che mentire è connaturato appunto alla natura umana, è una strategia di sopravvivenza fondamentale. Quello che dobbiamo ricordare è che negli ultimi anni mentire a noi stessi e agli altri è diventata una pandemia, perché iniziamo con il raccontare una menzogna allo scopo di elevarci, e se questa viene creduta la nostra autostima ne viene rafforzata, per cui la ribadiamo in una escalation amplificata dai social, per la quale finiamo per crederci anche noi, trasformando davvero la menzogna in verità. E a volte diventa davvero autostima, se siamo fortunati, diventa vera se nessuno se ne accorge. Quindi, fake it till you make it, è una cosa che dicono gli americani, fai finta finché non ce la fai. Ma non c'è bisogno di dirlo, non c'è bisogno di insegnarlo, viene già naturale. E tutto sommato, a non essere scoperti, ci aiuta solo la nostra proverbiale pigrizia, la nostra e di quelli che ci stanno intorno. Dunque, chi usa ancora le mappe cartacee, le cartine? Oggi siamo collegati in questo momento con Alice Jacot, benvenuta con noi, Alice.
Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
Alice Jacot è responsabile di Carta Storia, che è un progetto dello studio Consultati con, come dire, cartine che raccontano delle storie e si dice mirando a far conoscere e valorizzare il territorio. E sono cartine esclusivamente cartacee. Ecco, non mi sembra poco. La prima Carta Storia è uscita 2 anni fa sul parco della Val Calanca. Ci racconta com'è nato questo progetto e che tipo di diffusione ha avuto fino adesso?
L'idea è nata proprio dal fatto che i racconti arricchiscono la vita dei bambini, ma accompagnano anche le persone lungo tutta la vita. E quindi noi abbiamo voluto che il racconto diventasse proprio un modo per scoprire il nostro territorio e per scoprire sì, i luoghi dove in cui viviamo. Scusate. E quindi siamo partiti da creare un racconto e illustrarlo su una mappa. La nostra idea è che questa mappa diventi proprio uno strumento per andare sul territorio, per scoprirlo, per imparare cose nuove.
E che tipo di, come dire, riscontro di pubblico avete avuto un paio d'anni fa quando avete iniziato questa iniziativa? Poi arriviamo a quello che c'è oggi invece di novità.
Sì, la storia, il racconto sulla Val Calanca è piaciuto molto, anche ha interessato sia le scuole ma anche famiglie che visitano il luogo, e tanto che poi è stato anche tradotto in tedesco, e quindi ci siamo lanciati nella preparazione di una nuova Carta Storia, una seconda che invece riguarda Faido.
Sì, e poi ora appunto precisamente la cascata della Piumogna. Il titolo L'inverno di Lira di questa nuova uscita, cosa significa e perché un'edizione solamente cartacea?
Allora, L'inverno di Lira è proprio il titolo del racconto che possiamo dirlo è stato scritto da ad hoc, proprio speciale per la Carta Storia, da Andrea Jacot de Combe. E lui ha fatto un mix, si è ispirato dalle leggende del luogo, della cascata della Piumogna e dei dintorni, e ha creato una nuova storia in cui Lira, che è una martora, ha un problema. Arriva l'inverno e lei è abituata ad avere tanti bambini intorno che passano da lì, dalla cascata, e che seguono i percorsi didattici che esistono sul posto. Ma in inverno lei sa che sarà da sola e si annoierà, e quindi poi incontrerà dei personaggi un po' magici e che lo aiuteranno a risolvere il problema. Quindi questo è il titolo, L'inverno di Lira, ma poi non svelo il resto. Un po' si vede già dall'immagine che si può vedere sul nostro sito.
Sì, e tra l'altro insomma si sa che le mappe sono spesso un, come dire, un elemento anche fiabesco, e quindi questo ovviamente ci piace molto. Ci dice se...
Forse se, ecco, se posso dire, questa
certo.
Mappa è molto fiabesca grazie alle illustrazioni che sono fatte da Ursula Bucher proprio apposta, e sono veramente speciali perché coniugano un po' l'elemento di fantasia del racconto, quindi ci sono tutti questi personaggi nascosti, con una vera cartografia, quindi si può davvero utilizzare per andare sul territorio e ripercorrere il percorso dei personaggi. Ecco.
E possiamo aspettarci delle nuove iniziative di questo tipo? Cosa avete in mente per il prossimo futuro? O anche per il futuro un po' più avanzato?
Assolutamente sì, noi vorremmo farne tantissime. Questo elemento si potrebbe riprodurre un po' dappertutto, dove ci sono storie, che ci sono dappertutto, e dove c'è un territorio da scoprire, che quindi c'è dappertutto. Ecco, ne abbiamo una che è quasi pronta, ma non voglio ancora svelare di cosa si tratta. E poi siamo alla ricerca di nuovi territori.
Dunque, grazie mille Alice Jacot. Ci dice solo dove si possono trovare le cartastorie?
Allora, queste due, quella sulla cascata della Piumogna si può trovare a Faido all'Info Point del comune di Faido, mentre quella della Val Calanca si può trovare presso il parco Val Calanca.
E quindi esattamente sempre
riceverle a casa.
O in loco, oppure per riceverla a casa. Grazie mille Alice Jacot per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a chi ci ha ascoltato.
Me enamoré del flamenco. Porque le dicen agua, yo le conole. Porque dicen caramba, porque dicen caracole. Porque dicen agua, yo le conole. Porque dicen caramba, porque dicen caracole. Y en tierra de sol y sal, de pescadito y azar, y esta gente tiene arte. Cuando se pone a cantar y a bailar y a tocar las palmas, muy despacito y a compás. Ay, qué pena más grande, yo ya no quiero volver. Y a la tierra del invierno, contigo, 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 contigo me quiero perder. Porque le dicen agua, por econole. Porque dicen caramba, porque dicen caracole, porque dicen agua, ole con ole, porque dicen caramba, porque dicen caracole, porque dicen agua, y ole con ole, porque dicen caramba, porque dicen caracole. Me enamoré del flamenco, me enamoré de Sevilla, de su magia y de su calle, de su noche. De su tía. Me pasé por Triana y en tu tarde me perdí, y en tu beso y en tu luna, y aquí contigo yo quiero vivir. Porque le dicen agua, ole con ole, porque dicen caramba, porque dicen caracole, porque dicen agua, ole con ole, porque dicen caramba, porque dicen caracole. Porque dicen caracole, porque dicen agua, porque dicen ole, dicen caramba, porque dicen caracole, porque dicen agua, porque dicen ole, dicen caramba, porque dicen caracole, porque dicen agua, porque dicen ole, dicen caramba, porque dicen caracole.
Don't touch me, I'm a real live wire.
Insomma, mi unirei anch'io all'applauso ai Talking Heads per questa Psycho Killer 1984. Per K e Spalla invece chiudiamo questa sera K spostandoci a Ginevra con il nostro corrispondente Lu Lepori, che io saluto. Buonasera Lu.
Buonasera Michele, buonasera a tutte e a tutti.
Dunque, parliamo di un'iniziativa che è partita benissimo e che sta un po' naufragando. Quella, insomma, ovviamente un artista, una star svizzero, Thomas Hirschhorn, ha voluto creare una grande esposizione dedicata a Simone Weil, un'esposizione inclusiva. Di cosa si tratta esattamente?
Sì, non è certo la prima volta, direi, che Thomas Hirschhorn, che è un po' l'enfant terrible dell'arte svizzera, forse ricorderete 20 anni fa ci fu una polemica sollevata da un suo spettacolo, una sua performance in cui accucciato come un cane urinava su Blocher. Però non è la prima volta che l'arte di Hirschhorn si trasforma in una grande performance politica e inclusiva, come dicevi. Già nel Bronx ha realizzato un'esposizione collettiva, partecipativa, operaia, dedicata a Gramsci, e al di là delle polemiche che spesso sono un po' artificiose, Hirschhorn è uno degli artisti più prestigiosi del panorama mondiale, molto riconoscibile per le sue opere in cartone, carta da pacchi e scotch, e appassionante proprio per la sua voglia di togliere l'arte dai musei. Per lui non conta la bellezza, ma l'impatto sociale della sua opera sempre in divenire. E così a Ginevra, su iniziativa di due fondazioni sociali, ha inaugurato a fine marzo quella che ha chiamato il Padiglione Simone Weil. Si tratta di un allestimento collettivo all'interno del Padiglione Sicli, che è una sorta di grande vela in cemento armato che copre uno spazio socioculturale in uno dei quartieri di più grande cambiamento della città, cioè il cosiddetto PAV, Praille Acacia Vernet, in cui di qui al 2050 dovrebbe sorgere una nuova città di acciaio e vetro, il che lo rende naturalmente in questo momento una sorta di cantiere a cielo aperto, difficilissimo da vivere, con una popolazione anche socialmente molto variegata, insomma un'operazione osé che ha creato rapidamente dei problemi.
Eh sì, osé, qua è interessante, perché ci sono stati molti problemi su cui c'è stato insomma grande eco. È stato denunciato un progetto che costa 1 milione di franchi, di cui 110.000 franchi di sussidio pubblico, e che alla fine non piace a tutte e a tutti, ed era improbabile che così fosse fin dall'inizio, ecco.
Sì, ma il bello è che la polemica è nata in un modo, devo dire, un po' assurdo e gagliardo. L'esposizione, come ho detto, è sociale, è collaborativa. Hirschhorn è un po' il direttore d'orchestra, ma dentro a questo padiglione ci sono dei collettivi, delle librerie, militanti che fanno vivere dalle 10 del mattino alle 10 di sera questo luogo atipico, con una scelta di libertà assoluta, appunto di inclusività. Entra chi vuole, può mangiare, tra l'altro gratuitamente, collaborare o semplicemente curiosare a passare un po' di tempo in questo spazio, che diventa uno spazio d'arte ma anche uno spazio sociale. Per creare questo ambiente un po' festivo, Hirschhorn ha anche avuto la pessima idea di offrire alcol gratuito, soprattutto birre. E dunque c'è stato un mangia-mangia generale, se mi consentite la battuta, che ha creato non solo tensioni ma addirittura momenti di violenza, con l'intervento della polizia e di un'ambulanza. L'anarchia certo è bella, ma insomma annaffiata di alcol e spinelli non è sempre gestibile. L'artista ha dovuto passare all'acqua e sciroppo, diciamo così, ma i problemi sono rimasti. I problemi sono rimasti, in particolare la libreria anarchica Fahrenheit 451, che si è spostata appunto in questo luogo dalla sua sede ginevrina, ha denunciato comportamenti sessisti e omofobi da parte di alcuni utenti ed ha messo le gambe in spalla, praticamente partita. Il primo maggio poi, bello primo maggio, data simbolica, una parte dei collaboratori ha indetto uno sciopero per denunciare l'insicurezza generale in cui si trovano a operare, e anche qualche eccesso di protagonismo, direi rubestico, per utilizzare una bella parola dialettale, da parte dell'artista. Ovviamente social e giornali hanno cavalcato lo scandalo, mi sembra un po' peccato in sé, ma posso capire, evocando appunto l'alto costo di questa iniziativa che vuole il dialogo ma non riesce a gestirlo.
E Lu, insomma, tu sei andato a toccare con mano, a vedere con i tuoi occhi cosa c'è sul posto?
Sì, e devo dire che ho trovato in realtà un ambiente tutt'altro che violento, anzi molto, come dicono i francesi, bon enfant, molto, molto simpatico, familiare. Certo, ci sono questi sofà coperti di nastro adesivo, allora questa è un po' la cifra stilistica di Hirschhorn, ci sono i cartoni su cui sono trascritte a mano le massime filosofiche di Simone Weil, e naturalmente c'è un po' di gente stravaccata e nulla facente che sta lì appunto perché c'è da mangiare gratis e quindi passa la giornata lì, e questo però è il suo ruolo sociale. Però ci sono anche bambini che disegnano per terra coi gessetti, c'è un gruppo che ricama, ho parlato con un giovanotto che sembrava adorare particolarmente questa attività, c'è un piccolo cinema costantemente attivo con film di Dreyer, Zanussi, Tarkovsky, Bruno Dumont, c'è una radio indipendente, Radio Vostok, e tavoli per dibattiti filosofici, c'è un atelier di riparazione tessile e naturalmente la celeberrima buvette gratuita e ormai analcolica. Insomma, è un vero luogo dell'utopia che ci trasporta, direi, in una sorta di Berlino underground, più che in una Ginevra che invece si sogna essere molto downtown e molto pulita e in ordine.
E allora mi viene da chiedere, però molto velocemente, perché continuano queste polemiche, visto che si è un po' normalizzata, se vogliamo, la situazione.
Temo che il problema sia, da un lato, l'ingenuità anarchica di chi sbarca a Ginevra pensando di poter riprendere concetti così poco elvetici. Questo però è un lato positivo, direi, spettinare un po' Ginevra. Poi però c'è un problema di fondo dovuto all'artista. Hai voglia a proclamarsi inclusivo, ma come ricorda la grande maestra del museo comunitario, l'americana Nina Simon, trovate facilmente le sue conferenze TED in linea, è necessario per prima cosa far saltare le gerarchie e i riflessi dominanti, magari del maschio dominante artista e celeberrimo. La controprova è venuta al momento dello sciopero di collaboratori del 1° maggio. Hirschhorn ha convocato un'assemblea e, senza concertazione né discussione, ha dichiarato che era tutto finito e che si chiudeva seduta stanza. Mezz'ora dopo ha cambiato idea e ha riaperto. Ecco, l'idea geniale di una comunità del pensiero, di creazione aperta, comunitaria, tutto quello che volete, fa un po' a pugni con questo concetto di capo carismatico, l'artista che decide tutto lui. Detto questo, dopo aver visitato appunto questo padiglione Simone Weil e aver incontrato molta gente appassionata, anche molto simpatica, direi che l'iniziativa ha una sua grande forza, nonostante, anche forse a causa di queste polemiche, va salutata e difesa, almeno così la penso io.
E allora grazie mille Lou Lepori, e se tutto va bene l'esposizione collettiva e collaborativa di Thomas Hirschhorn a Ginevra resterà aperta fino al 16 giugno prossimo. A presto Lou.
Buona serata, grazie.
Les mains ont jeté les derniers dés. Les roulettes et les barillets continuent de tourner. Dans les rues, les enfants nous évincent, ils sourient et leurs dents grincent. Vous entendez? Il est encore temps de parier. Un trou, un numéro, une date de naissance. C'est le temps de la dernière danse. Inviter Satan à boire les eaux bénites, il est aux alcooliques anonymes. Les armes sont dressées comme des phallus de remplacement. Les mots se serrent dans nos gosiers. Pourquoi ne pas nous expliquer qu'il est encore temps de parier?
Apaiser la sens, Bayan, apaiser la danse. On y prend conscience, Bayan, apaiser la transe. Apaiser la sens, Bayan, apaiser la danse. On y prend conscience, Bayan, apaiser la transe.
Autour des tables fleurissent les conversations les plus tristes. Et tu gagnes combien pour te faire tartiner? Combien de doses pour être accoutumé? Est-ce que tu sais combien de temps? Est-ce que tu crois vraiment qu'il est encore temps de parier? Les livres se déchirent, les histoires se ressemblent, les couples se regardent, leur temps est en retard. Les gens attendent l'été qui s'est déjà barré. Avez-vous déjà aimé? Il est encore temps de parier. Le vent retient son souffle et les fleurs leurs bourgeons. On peut rire de l'esbrouf ou pleurer d'être con. L'océan magico-plastique est courbé de coliques. Et nous ferons des séminaires, des conférences de pacotille. Et nous cracherons à découvert sur les milices assermentées. Il est encore temps de parier.
Apaiser la sens, Bayan, apaiser la danse. On y prend conscience, Bayan, apaiser la transe. Apaiser la sens, Bayan, apaiser la danse. On y prend conscience, Bayan, apaiser la transe.
E sono quasi le 18:30, questo significa che tra poco arriveranno Modem e poi 6 di sera, di conseguenza K finisce qui. Da me, Michele Serra, un saluto e un augurio di buona serata e a risentirci presto.
It was a teenage wedding and the old folks C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot tail. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, a little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Show you never can tell. They bought a souped up Jenny, a cherry red 53. They drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there that Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell. Show you never.